Eileen Steingart ai microfoni di Radio X a prendere un caffè oggi con l'amico collega, il simpaticissimo Riccardo Cao. Buongiorno Riccardo, benvenuto.
Buongiorno Eileen, grazie.
Allora, Riccardo ha una vita poliedrico, possiamo dire, è architetto ma è anche velista e gestisce un'azienda che ha a che fare con la vela. Come ci sei arrivato a questi due poli e come li concili tu nella tua vita? Se li concili.
Ma diciamo che faccio il possibile. non è così semplice, però insomma diamo sempre il massimo. Ti dirò, credo che, come mi facevi la domanda, ho avuto così una piccola illuminazione. Credo che faccia parte un po' della mia storia familiare, nel senso che io arrivo da fondamentalmente da una famiglia di arredatori cagliaritani e sono cresciuto in bottega. E quindi diciamo che l'architettura e il design faceva parte della mia infanzia,
della
quindi,
tua DNA, cioè, ovviamente.
Ho cominciato a 15 anni e aiutavo a portare i mobili, a fare i trasporti dei mobili della ditta e poi con tutto quello che è venuto dopo, quindi l'architettura poi è nata all'interno di quel contesto e fa proprio parte della mia famiglia. La vela idem, nel senso che noi abbiamo avuto in casa il primo cabinato negli anni 80, che era una piccola barca in legno francese, e quindi ho avuto la grande fortuna di conoscere lo yachting nella sua così dimensione armatoriale, piccolo armatoriale, e quindi sono due tracce che mi hanno condizionato.
C'è due passioni. Allora, come ci sei arrivato? Cioè, l'architetto lo fai per professione e poi sei stato anche fuori per molto tempo, vero?
Sì, siamo stati fuori per molto tempo, abbiamo fatto delle esperienze, devo dire, professionali molto molto particolari. Abbiamo avuto un'esperienza medio orientale, ormai sono passati più di 10 anni, ma abbiamo fatto questi 4-5 anni medio oriente.
Esattamente dove?
Ma diverse città, perché abbiamo lavorato in diversi cantieri, dall'Oman al Kuwait, abbiamo lavorato al Cairo. Io ero al Cairo, mi ricordo, poche settimane prima della primavera araba, e quella è stata un'esperienza importantissima, perché abbiamo lavorato su un settore del contract veramente veramente di nicchia, con un'esperienza.
Quindi lavoravi per una grande ditta?
In realtà collaboravamo con un contractor italiano.
Ok.
E noi col nostro studio di Cagliari ci occupavamo della parte progettuale e loro invece gestivano la parte logistica, quindi facevamo contract di lusso in Medio Oriente.
E io
per 4-5 anni andavo in Medio Oriente 2-3 volte al mese, quindi comunque è stata un'esperienza veramente molto molto bellissima. Ho lavorato con le più importanti realtà artigianali italiane, quindi abbiamo fatto dei lavori fantastici, è stata un'esperienza davvero molto bella.
E questa esperienza cosa sei riuscito a riportare qui in Italia e in Sardegna, al tuo paese?
La cosa che ho imparato è stata la gestione del progetto in senso assolutamente lato, un po' americana, nel senso che lì ovviamente gli standard sono quelli, e quindi ci siamo dovuti adeguare ad uno standard con procedure molto più rigide rispetto a quello che usualmente siamo abituati a fare noi. E secondo me,
e quindi il tempo è soldo, quindi lì bisogna rispettare molto la tempistica, perché ci sono investimenti grossi che...
Sì, quello è molto importante, ma è anche molto importante riuscire a farsi più domande possibile prima che i problemi arrivano e anticiparli e risolverli prima. Quindi
troubleshooting, no?
Esatto, una grande capacità di anticipare le problematiche, e secondo me l'ho riportato poi nell'azienda che abbiamo fatto a Cagliari. Cioè, l'azienda che abbiamo fatto a Cagliari è un'azienda molto strutturata dal punto di vista procedurale, in un settore dove normalmente non esiste questo tipo di...
Allora, mi hai dato il là. Questa azienda di cui stai parlando non è il tuo studio di progettazione, ma la tua azienda... velistica, no?
Sì, sì,
perché stai parlando di quello.
Esatto, nel senso che noi, diciamo, poi un po' dopo l'esperienza medio orientale e poi dopo così aver dedicato un paio di anni alla vela d'altura, che era una grande passione, diciamo che ho deciso di provare a creare un'azienda che fosse vicina anche al DNA del territorio dove siamo cresciuti, fosse vicina al Golfo degli Angeli, che è il posto dove io sono cresciuto. E quindi abbiamo creato un'azienda che si occupa di fondamentalmente di far vivere delle esperienze di yachting ai nostri clienti. E quindi abbiamo costruito questa possibilità di appunto di avere una barca a disposizione per brevi uscite con uno skipper, costruendo un modello replicabile in franchising per poterlo distribuire più rapidamente sul territorio. Ed è un'azienda che appunto è molto strutturata dal punto di vista delle procedure per garantire degli standard costanti.
E chi sono i clienti?
I clienti sono, il mercato ovviamente in questi due anni è un po' cambiato, però fondamentalmente lavoriamo con una clientela assolutamente trasversale, direi 85-90% turisti che arrivano da fuori, con un buon 60% di stranieri. Ovviamente in questi due anni il mercato italiano è cresciuto molto. Però ecco, abbiamo una clientela iper trasversale, lavoriamo moltissimo con famiglie con bambini, portiamo moltissime famiglie con bambini a fare questa esperienza immaginifica, perché una giornata in barca a vela o svegliarsi la mattina in una delle nostre rade, per chi non ha avuto quella fortuna, è un'esperienza abbastanza rara.
Vabbè, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo. Un caffè con Riccardo Cao, stiamo parlando di vela, di turismo, della situazione di vela in Sardegna, delle uscite che fa con la sua barca di turismo. Allora, un po' di informazione, quanto è la lunghezza di una un'uscita tipica dei turisti che vengono a fare la gita in barca?
Ma noi abbiamo diversi prodotti, tra virgolette. Lavoriamo da un, diciamo, il servizio più breve è un servizio di 3 ore.
Okay.
E il servizio più lungo che proponiamo invece è un servizio di 30 ore con la notte,
quindi
con
una
la notte a bordo.
Ah.
Esatto, una notte. No, è un'esperienza, sono esperienze.
No, non fate
corte,
crociere lunghe.
Non facciamo crociere.
Okay.
E proprio perché lavoriamo con un target che è diverso da quello del charter tradizionale. Vendiamo tantissimi servizi serali, abbiamo tantissime uscite la sera al tramonto con una buona bottiglia a bordo, insomma regaliamo queste esperienze un po' così,
certo,
un po' uniche.
Cosa cercano i turisti? Cosa vogliono e cosa sono le richieste più strane che avete avuto? Più strane, estrose, divertenti, ecco, ma anche fastidiosi.
Ma devo essere sincero, non mi vengono in mente delle situazioni così particolari o strane, nel senso che spesso si usa l'esperienza con noi magari per un evento particolare. Abbiamo avuto diverse richieste di matrimonio a bordo, abbiamo avuto qualche festeggiamento particolare, però devo dire che cercano un'esperienza, e quello che sto notando, sono molto soddisfatti tutti un po' del rigore col quale noi presentiamo il nostro prodotto, diciamo, sia da tutta la parte food and beverage che proponiamo agli ospiti, che anche proprio agli aspetti di sviluppo dell'esperienza. Quindi è tutto molto chiaro, molto trasparente, e su questo abbiamo un grande apprezzamento da parte dei clienti, cioè si rendono conto di essere... di avere un servizio chiaro e strutturato davanti. Questo secondo me è un bel
qualche
risultato.
Numero percentuale su per giù, quanti sono italiani, sardi, stranieri, e dei stranieri da dove vengono? Chi cerca queste cose?
Ma allora, fino al 2019 lavoravamo moltissimo anche con l'extra UE, e quindi lavoravamo molto dal Sud America all'Australia, agli americani, abbiamo lavorato molto con gli asiatici, cioè devo dire veramente iper trasversale. Ovviamente il Covid ha completamente tolto la parte extra UE. Dall'estate passata sono tornati un po' gli europei, quindi francesi, svizzeri, un po' anche dal nord Europa, dalla parte scandinava. E abbiamo lavorato con i russi, lo stavo guardando, ovviamente una tematica di questi giorni. Avevamo fino al 2019 un 5-6% di volume con clienti russi. E quindi inciderà, ma non inciderà tantissimo. Potrebbe incidere, diciamo, su altre tematiche. Ecco.
Certo. E quest'anno come si sta? Cosa si sta prefigurando? Ci sono già le prenotazioni? Siete già pieni? Com'è la situazione?
Ma allora, ovviamente c'è stato un rallentamento ed è normale che, come in tutti i settori, sia un momento in cui le antenne sono veramente attente. C'è stato un piccolo rallentamento, in realtà fino a poco tempo fa c'era un ottimismo molto importante, perché tutto il settore ha voglia di ripartire e tutti i grandi player si sono finalmente mossi in anticipo, quindi...
chi sono i grandi player, per dircelo?
Beh, le grandi strutture alberghiere, i grossi tour operator, che negli anni scorsi si sono mossi veramente con grande attenzione, perché ovviamente i rischi erano altissimi, invece quest'anno si sono rimossi tutti con i tempi corretti. Però bisogna essere fiduciosi, c'è proprio tanta tanta voglia di avere un po' di normalità e di ricominciare a fare delle esperienze fuori dal quotidiano, quindi io sono assolutamente ottimista.
Voglio fare un passo indietro, si parla tanto, e noi ai microfoni abbiamo avuto tanti ospiti dal lato dei gestori, delle associazioni, ma non tanto degli operatori privati. Cagliari città della vela, è uno slogan o è una cosa vera?
No.
È una cosa vera solo per le regate, l'agonismo, o una cosa vera per aziende come le tue?
No, credo che sia una cosa vera per tutti, credo che sia una cosa assolutamente vera per anche lì, assolutamente a livello trasversale. A Cagliari abbiamo le squadre delle nazionali che vengono a prepararsi per le Olimpiadi con le derive o con, diciamo, le nuove categorie, perché sono dei
foil, queste cose così.
Siamo in un momento in cui sta cambiando tutto, ovvio. Quindi c'è grande movimento, però vengono le nazionali ad allenarsi e stanno tutto l'anno. La nazionale italiana è regolarmente a Cagliari nel nostro golfo ad allenarsi. Tra poco ci saranno dei grandi movimenti anche dal punto di vista dei marina, perché ci sarà un grande sconvolgimento anche su Cagliari, per cui anche tutta la parte diportistica avrà una ulteriore spinta enorme, perché siamo al centro del Mediterraneo, siamo veramente un hub fortunatissimo. Dipende dalle capacità manageriali che avremo noi, però.
Ma ci sono, e cosa deve fare poi il pubblico per far sì che questo diventi ancora più radicato come realtà?
Agevolare lo sviluppo dei servizi, perché chi lavora su quel settore conosce molto bene il valore dei servizi e bisogna lavorare sui servizi.
Torniamo alla tua azienda, abbiamo un minuto, perché è un esempio, possiamo anche dire il nome che non abbiamo detto, Riccardo?
Sailover,
che state facendo una cosa da un lato virtuosa e da un lato molto coraggiosa, ed è un esempio di un'azienda sarda che esporta dalla Sardegna in, tra virgolette, in continente. I vostri programmi aziendali per quest'estate?
Ma noi abbiamo avuto il coraggio l'autunno scorso di rilanciare il nostro piano di sviluppo, perché dopo un anno e mezzo immobili era diventato vitale ridare un po' di sprint, e quindi abbiamo lanciato la call per l'apertura delle nostre basi anche in tutta Italia, e attualmente stiamo chiudendo 4-6 contratti nuovi, quindi apriremo 4-6 basi nuove quest'estate. E in Italia stiamo aprendo a Venezia, stiamo aprendo a Puntale in Toscana, quindi di fronte all'arcipelago toscano, e abbiamo poi altre due, diciamo, opzioni che stiamo ancora lavorando. Però,
e come farete, velocemente, perché credo che stiamo per chiudere, come farete a dare a Venezia e in Toscana l'autenticità che date in Sardegna?
Beh, diciamo che le procedure che abbiamo e tutto il sistema logistico ci permette di trasferire, diciamo, completamente il sistema sulle altre basi, e ovviamente ci stiamo un po' spostando su un taglio più nazionale, internazionale di prodotto.
Ci sono flussi diversi, chiaramente, in quei posti.
Faccio un esempio anche stupido: abbiamo sempre proposto delle bolle sarde a bordo. Se apri a Venezia una bolla sarda non la puoi proporre.
Ovviamente.
E quindi stiamo leggermente virando su un prodotto con un taglio un po' più nazionale.
Bene. Allora ci sentiremo, Riccardo Cao, alla fine dell'estate. Ci racconterai com'è andata e quali sono le prospettive dopo quest'estate del 2022 per il futuro. Per ora ti ringrazio per essere venuto a prendere sto caffè con noi.
Aileen, ringrazio te, ringrazio voi, è stato molto piacevole. Dai. Grazie.
Alla prossima.